Il radiogiornale.
Chiusa la bara con il corpo di Papa Francesco, in 3 giorni oltre 250.000 persone hanno reso omaggio al feretro. Oggi, sabato, il giorno del funerale. Le esequie di Bergoglio hanno reso Roma temporaneamente la capitale della diplomazia. Molti leader mondiali presenti, diversi gli incontri possibili, ma molti di questi sono già sfumati prima del nascere. Apple reagisce ai dazi del presidente Trump. A breve l'assemblaggio degli iPhone destinati al mercato statunitense avverrà interamente in India, non più dunque in Cina. Arrestato in Turchia ed estradato in Svizzera un esponente di spicco delle organizzazioni criminali attive nel nostro paese. Il suo nome è legato ai raggiri telefonici agli anziani. L'uomo verrà processato a Berna. Sport, hockey su ghiaccio. 2 settimane dal debutto ai mondiali in Danimarca, la nazionale svizzera si è imposta in amichevole contro la Lettonia. Il giorno dopo la sconfitta rimediata ai rigori, sempre a riga. Sabato 26 aprile, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Oggi, come avete capito, sabato 26 aprile è il giorno del funerale di Papa Francesco. Ieri alle 19, dopo la fine delle visite dei fedeli, è iniziato il rito della chiusura della sua bara, terminato alle 21. La cronaca di questa lunga giornata a cura della nostra corrispondente a Roma, Anna Valenti.
Un funerale da pastore, non da sovrano. Le esequie di Francesco non saranno quelle di un potente capo di Stato, ma di un semplice vescovo di Roma. Sarà sepolto con dignità, ma come ogni normale cristiano, ha ricordato l'arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, a cui Francesco nell'aprile 2024 aveva affidato il nuovo protocollo per i funerali dei papi. Che Bergoglio ha voluto più snello e sobrio, senza inutili orpelli, stralciati anche i termini sommo sovrano, sostituiti semplicemente da papa e Episcopus e Pastor, ossia Vescovo e Pastore, oppure Romanus Pontifex. La bara in legno sarà portata sul sagrato della Basilica di San Pietro, sotto l'altare. Francesco torna così nella piazza che amava, in mezzo ai suoi fedeli, ma stavolta sarà attorniato anche dai grandi della terra, da molti di quei protagonisti della Terza Guerra Mondiale a pezzetti che tanto ha implorato affinché tacessero le armi e di mettere fine all'industria bellica. Sono 170 le delegazioni internazionali confermate al momento, di cui circa 50 capi di Stato e 10 teste coronate. Al funerale ci saranno anche alcuni suoi familiari, così come una delegazione di migranti, rifugiati, torturati e fuggiti dai lager libici, con i soccorritori di Mediterranea, ONG molto legata a Francesco. Al termine della cerimonia, il corteo funebre alla volta di Santa Maria Maggiore, dove sarà tumulato. Lì, ad accoglierlo, ci saranno i suoi amati ultimi, poveri, senza fissa dimora, rom, donne vittime di tratta, detenuti, persone transgender, per i quali Francesco è stato come un padre.
Le esequie del Papa hanno trasformato Roma nella capitale della diplomazia. Si è parlato in questi giorni della lista dei leader presenti, una cinquantina, e di possibili loro incontri a margine dei funerali. Ma almeno in parte questi incontri sembrano sfumati, come ci racconta la nostra inviata Naima Chicherio.
Poco dopo la morte di Papa Francesco si era ipotizzato di approfittare del momento per convocare un vertice in formato snello fra Stati Uniti ed Europa, ma questo è stato smentito quasi subito. In rispetto di questo funerale, che però, che lo si voglia o no, è comunque anche molto politico. Fino a ieri sera restava aperta la possibilità di un incontro fra Donald Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Trump aveva detto a Roma: voglio vedere tutti, ma ha cambiato idea perché stamattina è arrivato il suo programma ufficiale che dice che invece no, non ha previsto nessun incontro bilaterale e che ripartirà subito. Fra von der Leyen e Trump c'è il gelo da mesi, i due non si rivolgono la parola, eppure adesso questo sarebbe piuttosto urgente. Devono parlare di accordi commerciali perché la guerra dei dazi non è mica finita, Trump l'ha solo rinviata, questo è solo un momento di tregua, non si parlano, dicevo, domani non saranno neppure seduti uno accanto all'altro, però sicuramente si vedranno e ci saranno, immagino, strette di mano che potrebbero segnare un inizio di disgelo.
E poco fa è arrivato a Roma il presidente degli Stati Uniti Trump, che a bordo dell'aereo presidenziale si è rifiutato di specificare se incontrerà il presidente ucraino Zelensky e di nominare altre persone con cui intende vedersi. Inoltre, il capo della Casa Bianca ha aggiunto che è improbabile una ulteriore proroga di 90 giorni all'attuazione dei dazi cosiddetti reciproci, che non rimuoverà i dazi alla Cina, a meno che Pechino non offra qualcosa di sostanziale in cambio. E su Gaza, Trump ha detto che sta facendo pressione sul premier israeliano Netanyahu perché consenta l'ingresso degli aiuti bloccati da quasi due mesi. «Dobbiamo essere buoni con Gaza», ha concluso Trump. E la guerra dei dazi tra Washington e Pechino spinge ancora di più Apple alla ricerca di nuovi luoghi di produzione per i suoi cellulari venduti negli Stati Uniti. Secondo il Financial Times, la società intenderebbe assemblarli in tempi brevi, interamente in India, come ci spiega Chiara Savi.
Donald Trump li aveva in parte graziati. I cellulari del noto marchio avevano schivato dazi arrivati a oltre il 100%, fermandosi al 20%, ovvero l'aliquota che si impone a tutte le importazioni provenienti dalla Cina. Ma Apple ha deciso di giocare d'anticipo e di guardare all'India, paese dove, a dir la verità, le misure tariffarie, seppur anche qui sospese, toccano il 26%. New Delhi, però, spera di firmare con Washington un accordo commerciale bilaterale, come in parte confermato da dichiarazioni del vicepresidente J.D. Vance, appena stato in viaggio in India. Inoltre, in India, il produttore americano negli ultimi anni ha già rafforzato la sua presenza, ma secondo il quotidiano economico, la società ha fretta e punta a spostare le attività per l'assemblaggio di 60 milioni di iPhone e quanto viene venduto negli Stati Uniti entro la fine del prossimo anno. Un'accelerazione che mira a liberarsi, operazione non semplice, dalla ventennale dipendenza dalla Cina, dalle sue fabbriche e dai suoi fornitori, ma che non riporterà certo posti di lavoro negli Stati Uniti. Operazione troppo costosa, seppur auspicata dal presidente americano. Apple si è ben guardata dal commentare le politiche commerciali di Donald Trump, che per ora hanno fatto perdere alla società 700 miliardi di dollari di valore di mercato, e non commenta nemmeno le indiscrezioni, in attesa della pubblicazione dei suoi risultati trimestrali la prossima settimana, che chiariranno forse l'impatto delle politiche della Casa Bianca.
La cronaca nazionale, le indagini su una specifica tipologia di truffa, quella del falso poliziotto, hanno permesso di fare arrestare e estradare dalla Turchia un esponente di spicco delle organizzazioni criminali attive nel nostro paese. Vittime 14 anziani in più cantoni, 500.000 di franchi la somma contestata all'uomo, che verrà processato a Berna, da dove riferisce il nostro corrispondente Gianpaolo Driussi.
Il Ministero Pubblico del Canton Berna parla di una prima: mai fino ad ora un membro di così alto livello delle bande che truffano gli anziani al telefono era stato chiamato a rispondere dinanzi alla giustizia elvetica. Lui è un 36enne cittadino svizzero arrestato in Turchia nel febbraio 2024 e nel frattempo estradato. Fra giugno 2020 e novembre 2021, insieme con diversi complici, avrebbe organizzato 14 colpi ad altrettante vittime residenti in più cantoni. Il bottino contestato gli è di 500.000 franchi, di cui 50.000 riciclati. Il raggiro era quello del falso poliziotto, la telefonata con numeri apparentemente svizzeri e un interlocutore che alla potenziale vittima intima la consegna di denaro in seguito a indagini penali che la riguarderebbero. La scelta dei malcapitati, nomi di battesimo d'altri tempi che si possono trovare sugli elenchi telefonici. L'uomo, sulle cui tracce si erano messi anche gli inquirenti zurighesi, avrebbe ricoperto più ruoli: telefonista, reclutatore dei corrieri in Svizzera tramite piattaforme social, coordinatore per la spedizione del denaro in Turchia. Rinviato giudizio, comparirà in tribunale il prossimo 26 maggio. Arresti eccellenti, ma riguardanti un'altra tipologia di truffa, erano stati effettuati anche fra il 2023 e il 2024 in seguito a indagini avviate da polizia e ministero pubblico ticinesi. Si trattava delle chiamate shock da falsi nipoti. Le manette agli operatori e alla mente della truffa erano scattate in Polonia.
The Swiss Press Journalist of the Year.
Francesca Torani.
Una bella notizia per questa serata, una bella notizia per noi della redazione Inforadio RSI, perché Francesca Torrani, la nostra collega della redazione regionale, ha vinto il Swiss Press Award, il premio come giornalista svizzera dell'anno. La giuria in serata le ha attribuito un doppio riconoscimento, quello nella categoria local, che riguarda le produzioni legate alla cronaca locale, e quello principale, che ricompensa il più meritevole tra i vincitori delle diverse categorie. Il contributo che le è valso questo prestigioso riconoscimento è un documentario che raccoglie le impressioni e i racconti dell'alluvione di fine giugno in Valle Maggia, andato in onda nel mese di luglio nella trasmissione Laser su Rete 2. E anche noi ci accodiamo agli auguri e ci stringiamo affettuosamente alla nostra Francesca, perché veramente è più che meritato questo premio. Auguri ancora. RG24, ora le cronache sportive con Deborah Carpani.
Ben ritrovati da Deborah Carpani. A esattamente 2 settimane dal debutto ai mondiali in Danimarca, la nazionale svizzera di Patrick Fischer si è imposta in amichevole contro la Lettonia il giorno dopo la sconfitta rimediata ai rigori sempre a Riga. Sotto per 1-0 dopo 10 minuti, i rossocrociati hanno avuto un'ottima reazione nella seconda metà dell'incontro, andando a ribaltare la situazione con le reti di Tim Berni e Michael Fora realizzate in appena 46 secondi e allungando pochi minuti più tardi con Dario Rohrbach. A porta vuota nel finale è poi arrivato il definitivo 4-2 di Fabian Ritzmann. Sentiamo le dichiarazioni al termine della partita dell'autore del parziale 2-1, il difensore ticinese del Davos, Michael Fora.
Oggi era un bel test, soprattutto di pressione, c'era tanto entusiasmo in pista, loro sono davvero venuti fuori e hanno dato tutto quello che avevano. Era una buona prova, penso che abbiamo risposto bene, si è vista una brutta Svizzera a tratti, la peggiore, e si è vista anche la miglior Svizzera a tratti. Adesso bisognerà cercare la costanza sui 60 minuti. Ma loro sono usciti con molto entusiasmo, hanno vinto più battaglie di noi in tutta la pista. Noi siamo rimasti un po' troppo in pista, anche qualche cambio lungo, e questo ci ha tagliato un po' il ritmo, però quello che abbiamo visto è che dobbiamo metterci il cuore in ogni cambio. Ma penso che arrivare ai mondiali non è mai scontato per me, ma per nessuno. Penso che quello che fa benefici è dare la possibilità a chi lavora bene, a chi gioca bene, di partecipare ai mondiali. Si è visto più volte, quindi anche quest'anno per me e anche per gli altri bisognerà guadagnarsi il posto, come ogni anno.
Ricordiamo che prima di partire per la rassegna iridata, i rossocrociati saranno impegnati il prossimo fine settimana in un quadrangolare in Cechia contro Svezia, Finlandia e padroni di casa, che saranno pure i loro primi avversari al Mondiale il 9 maggio. Per il calcio si è aperta la 32esima giornata di Challenge League, che ha visto il Thun allungare ulteriormente in vetta alla classifica. I bernesi, impegnati in casa del Neuchâtel Xamax, si sono imposti per 2-0 e hanno approfittato del pareggio per 1-1 della RAU contro il fanalino di coda Sciaffusa per portarsi a più 8. Il Bellinzona, dal canto suo, sarà impegnato domenica a Ville, mentre la Super League è in pausa per lasciare spazio alle semifinali di Coppa con Biennian Boys sabato e Basilea Losanna domenica. L'ormai ex atleta svizzero Alex Wilson, a pochi giorni dalla scadenza della squalifica di 4 anni rimediata nel 2022 per positività al trembolone rilevata già nel 2021, si è visto infliggere un'ulteriore squalifica di ben 10 anni a causa dell'assunzione di EPO, sempre nell'anno in cui aveva corso il record europeo dei 100 metri, record evidentemente mai omologato. Il 34enne basilese di origine giamaicana, assente ingiustificato durante le recenti udienze, dovrà anche sborsare oltre 17.000 franchi tra multe e spese procedurali. Il tennis, con il Master 1000 di Madrid, dove Rebecca Masarova ha raggiunto i 16esimi di finale, superando a sorpresa con un doppio 6-3 la russa naturalizzata kazaka Giulia Putintseva. Prossima avversaria dell'elvetica sarà la statunitense Peyton Stearns, mentre nel pomeriggio andrà a caccia degli ottavi Belinda Bencic contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Infine, per il nuoto segnaliamo che la Federazione Svizzera ha già diramato le selezioni per i mondiali in programma dal 27 luglio al 3 agosto. Nel gruppo di 5 atleti che prenderà il volo per Singapore ci sarà evidentemente anche il ticinese Noè Ponti.
Grazie e buonanotte a Deborah Carpani. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, sabato 26 aprile. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, con qualche annuvolamento mattutino a nord delle Alpi. Dal pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli, seguito da qualche rovescio o temporale isolato. Le temperature minime attorno a 8 gradi, massime 22 gradi al sud, 17 al nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Tra poco in diretta fino a tardi la linea torna al monumentale principe della canzone richiesta Roberto Rizzato. In diretta fino a tardi, lo ricordiamo, l'ultimo appuntamento della settimana. Mentre il RG24 termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Andrea Colosio e Iari Salvagno in regia tecnica. A tutti voi, buonanotte.